Ha inizio la rappresentazione del profeta Daniele, il racconto delle prove sostenute, delle sofferenze patite e della sua miracolosa liberazione dalla fossa dei leoni.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Quello che avete appena sentito è l'originalissimo inizio del Ludus Danielis, originalissimo perché la versione proposta da René Klemencic e dal suo ensemble esce dagli schemi proposti dal manoscritto originale per offrire, come avete sentito, oltre ad una voce guida in italiano, solo quei brani che appartengono ormai alla musica mensurale, alla musica misurata, tralasciando completamente le parti in canto gregoriano, per cui a ritmo libero. Ma prima di parlare della registrazione, due parole sul Ludus Danielis, che si può definire un'autentica opera in musica ante litteram, una sorta di grand opéra medievale, almeno per quel che riguarda gli aspetti formali, che sono improntati, per così dire, ad una grandiosa concezione rappresentativa. Infatti il Ludus Danielis, che è un dramma liturgico della prima metà del XII secolo, si presenta come una creazione fuori dall'ordinario. Si tratta di una grande varietà di melodie che abbraccia sostanzialmente l'intero spettro della monodia medievale, con l'impiego di svariate forme musicali ed un notevole numero di personaggi e in aggiunta la rilevante presenza di grandi parti corali che fanno del Ludus Danielis un unicum nel panorama del teatro medievale. Chi l'ha composto? Nella musica medievale non sempre sappiamo chi sono stati i compositori. In questo caso sappiamo essere stati i giovani scolares della cattedrale di Beauvais in Francia, all'epoca centro culturale non certo di secondaria importanza nel nord-oriente della Francia. Un centro che proprio per la sua importanza culturale fece godere al Ludus Danielis una fortuna che oggi, con gli occhi di oggi, non possiamo definire effimera né circoscritta, se, sempre guardando con gli occhi di oggi, vediamo che almeno due brani inseriti nel Ludus Danielis sono stati riportati come contrafacta, così si dice in termine tecnico, nei Carmina Burana. Il canto finale di un angelo che annuncia la nascita del Cristo colloca poi questa rappresentazione nel periodo natalizio, prima della fine dell'ufficiatura del mattutino. E al termine di questa trasmissione, della trasmissione di oggi, sentiremo appunto quest'angelo dare l'annuncio.
Baldassarre, re di Babilonia, offrì ai principi un sontuoso banchetto e ordinò di portarvi i vasi d'oro che suo padre aveva sottratto come bottino al Tempio di Gerusalemme.
Accennavamo prima al manoscritto compilato a Beauvais nel XIII secolo. Ecco, questo manoscritto fa parte di quei drammi che gli studiosi, i musicologi che si occupano delle questioni medievali, hanno attribuito alla tipologia dell'Ordo Prophetarum. Che cos'è l'Ordo Prophetarum? Sono quei momenti di teatro musicale che traggono argomento dall'Antico Testamento e mettono in scena alcuni momenti che potremmo definire topici della narrazione biblica a riguardo dei profeti. Nel caso specifico abbiamo i momenti topici della vita e dell'opera del profeta Daniele, l'ultimo dei cosiddetti quattro profeti maggiori. Era un eroe giusto, un saggio, un personaggio dotato di straordinaria sapienza e celebrato in Oriente da numerosi racconti. Daniele svolge perfettamente nell'ambito della vicenda la sua funzione di interprete prodigioso e di araldo divino e predice la caduta del re Baldassarre e l'avvento del regno di Dio. E la trama intera del Ludus Danielis viene sviluppata nella prima parte del libro di Daniele e la predizione finale della venuta del Cristo concluderà quello che è la funzione profetica. La vicenda vede Baldassarre, re di Babilonia, durante i festeggiamenti in suo onore, ordinare che gli vengano recati i sacri vasi asportati dal padre Nabucodonosor II dal Tempio di Gerusalemme, quando questi abbatté il regno di Giuda. Improvvisamente una mano misteriosa traccia su una parete tre oscure parole: Mane, Tehel e Fares. Turbato dall'evento sovrannaturale, Baldassarre convoca gli indovini affinché sciolgano l'enigma e alla loro impotenza, all'impotenza degli indovini, porrà rimedio appunto il profeta Daniele, che è un dotto, che è un noto giudeo, indicato dalla regina, di cui non conosciamo il nome, come colui che decifrerà la scritta. Rifiutando le immense ricchezze offertegli dal re, Daniele svela l'arcano e il regno di Babilonia, appunto, è l'arcano, è prossimo alla fine. Baldassarre è un sovrano che ha scarso peso e il suo regno verrà diviso tra i Medi e i Persiani. Questo il significato delle tre oscure parole. E la profezia si compie. Baldassarre esce di scena e gli subentra Dario, re dei Persiani, che proclama Daniele terzo nel regno, ma i consiglieri invidiosi tramano contro il profeta, traendo in inganno il re con uno stratagemma abilissimo, e riescono ad ottenere la condanna di Daniele nella fossa dei leoni. Dio però salva il suo profeta, che per decreto di Dario sarà venerato in tutto il regno.
E improvvisamente sul muro della sala reale apparve una scritta tracciata da una mano misteriosa con le parole Mane Tekel Fares. Con voce tonante il re, spaventato, comandò che si chiamassero i maghi, i caldei e gli indovini, ma nessuno di loro poté leggere e interpretare quanto appariva scritto. Uno sgomento maggiore si impadronì allora del re.
Vocate matematicos Caldeos et Ariolos auruspices inquirite et Macos introducite.
Daniele fu condotto in presenza del re e il re gli disse: se tu potrai rivelarmi il senso delle tre parole, ti farò vestire di porpora.
Recine et nome vive.
Tone Daniel nomine disceris. O caductus cum Judae miseri. Si ergo pote scripturam solvere, immensis muneribus ditabere.
Rispose Daniele: spiegherò al re l'origine di questa iscrizione, ma nessun regalo io accetterò. Baldassarre, tu hai incollerito il Signore ordinando di portare al banchetto i vasi del suo tempio. Per questo, con le tre parole, egli ha voluto annunciare il castigo che ti attende. Mane significa che Dio ha contato i giorni che metteranno fine al tuo regno. Tekel, che sulla bilancia il tuo peso è stato trovato troppo leggero. Fares, che il tuo regno sta per essere spartito tra i Medi e i Persiani.
Is he is the mutteris.
Il dramma, il Ludus Danielis, è diviso in due parti che potremmo definire simmetriche e pone sulla scena diversi personaggi. Ad eccezione di Daniele, che è costantemente presente, è il protagonista, nella prima agiscono il re Baldassarre, la regina di cui abbiamo detto non conosciamo il nome, i principi, i satrapi e i maghi, e nella seconda si muovono invece Re Dario, citaristi, principi, consiglieri, messi, satrapi, angeli e il profeta Abacuc. Possiamo dire che sotto il profilo drammatico i caratteri dei personaggi risultano efficacemente delineati. La dirittura morale di Daniele, severo e contegnoso profeta, che pure attinge accenti di umanissima disperazione per l'ingiusto e atroce castigo, sono un elemento. Dall'altra parte l'inquietudine di Baldassarre di fronte all'enigma della scritta. C'è ancora una sorta di lacerante irresolutezza di Dario, che è la figura più viva del dramma, che è un sovrano giusto, diviso tra la condanna, che è quella fatta a Daniele, e l'obbligo dell'osservanza della legge. Poi c'è il candore di Abacuc, il profeta, anch'esso, e poi la sottile perfidia dei consiglieri invidiosi. Insomma, ci sono tutti gli elementi per un vero e proprio dramma, e che se non si trattasse di un dramma medievale potremmo addirittura parlare di una sorta di melodramma. Quanto all'aspetto musicale, invece, ci troviamo di fronte a circa 50 melodie originali, che sono impiegate perché le troviamo nel manoscritto originale e che non sempre trovano un adeguato riscontro nelle varie situazioni drammatiche espresse dal testo. Un caso, un esempio chiarissimo è il lamento di Daniele per il supplizio che lo attende e che noi adesso ascoltiamo.
Daniele fu arrestato e gettato nella fossa dei leoni. Ma ecco che il Signore mandò un angelo armato di spada che, proteggendolo dal furore delle belve, salvasse Daniele. E l'angelo del Signore apparve al profeta Abacuc, ingiungendogli di portare cibo a Daniele. E così Daniele poté rifocillarsi.
Naturalmente non mancano momenti in questo Ludus in cui la musica si attaglia, possiamo dire così, all'azione, come avviene in occasione del lungo monologo in cui Daniele interpreta la scritta di cui abbiamo parlato prima, le tre oscure parole. E si rivelano di straordinario effetto le parti corali che, come abbiamo detto all'inizio, escono dal concetto di musica monodica, escono dal concetto di musica a ritmo libero e rincorrono schemi più vicini alla musica profana e possiamo appunto parlare di prose e di conductus. Il Ludus Danielis pone anche dei problemi esecutivi, forse anche per questo la scelta di René Clemencic di attraversare questa esperienza solo con i canti ritmici. In una registrazione, ricordiamola, fatta dalla nostra radio alla fine degli anni 70 e pubblicata negli anni 90 per la casa editrice Hermitage, Disco che ancora oggi ha tutta la sua validità, al punto che ho pensato di proporvelo perché nel panorama internazionale delle registrazioni del Ludus Danielis risulta essere la più viva, che pur non immune da qualche imperfezione presenta però il vantaggio di consegnarci una testimonianza autentica dell'evento, una registrazione che termina, come dicevamo all'inizio, con il canto dell'angelo che annuncia la nascita del Cristo e che ci conferma, qualora esistessero ancora dei dubbi, che la rappresentazione del Ludus Danielis andava effettuata, andava celebrata nel periodo di Natale, prima della fine dell'officiatura del mattutino, appunto, del giorno di Natale. Ascoltiamoci questo brano e su queste note io vi saluto. Alla prossima settimana.
A questo punto Daniele fece sentire la sua voce e predisse: ecco, verrà il Signore del mondo, nato dalla carne, e prossima è la fine del regno e dell'oppressione dei giudei. Venne anche l'angelo del Signore e disse: una grande gioia v'annuncio, oggi è nato il Cristo, Signore del mondo.